Dunque, questa mattina faremo un po' fatica e vorrei rivolgervi due inviti. Il primo è a mettervi comodi e il secondo a fare fatica. Quindi abbiamo già un vantaggio, perché non sempre le cose vanno di pari passo, anzi direi mai. E dopo capirete perché parlo di fatica. Allora, per tutti noi qui, per molti di noi qui, tutti non lo so, penso che la Bibbia sia il libro più importante. Tutti di noi ne abbiamo una, anche più di una, di sicuro. Di solito dove teniamo la Bibbia? La teniamo sul posto d'onore, mi piace dire così. Può essere il comodino vicino al letto e ci fa da nina nanna prima di addormentarci. Chi la tiene vicino al letto, appunto, chi la tiene nel cruscotto della macchina, chi magari ne ha acquistata una copia piccola per averla sempre con sé, in una borsetta o nel marsupio. Forse qualche volta alla settimana, ci capita sicuramente, almeno due volte alla settimana, che i nostri vicini, e a me è successo, ci vedano uscire di casa con questo libro, un po' consumato, sotto braccia. Perché magari stiamo andando da qualche parte. Ma se qualcuno dovesse fermarci e chiederci, mentre ti vede uscire di casa, senti, ma perché la Bibbia per te è così importante? Cosa risponderemo? Penso che non avremo problemi, ma anzi sono sicuro, a spiegare perché sono importanti i salmi. Anche i Vangeli sono importanti e belli, perché ci parlano della vita di Gesù. Anche le epistole sono un po' più difficili, ma ci sono tanti versetti un sacco belli. Potremmo anche spiegare l'importanza della storia nei libri come Genesi, come Esodo, o anche come Numeri. Ma sono sincero, con alcuni libri avremmo un po' di difficoltà a spiegare perché sono importanti e perché portiamo con noi il peso anche di quelle pagine. Forse tra i libri più difficili da spiegare, i libri di tutta la Bibbia, c'è il libro del Levitico. Ecco da qui il titolo di stamattina, Levi che... E vi invito a provarlo, che non sia così. E se non sapete provarlo, è perché forse è una parte bianca della vostra Bibbia. Dunque, andiamo su questo libro, che è il terzo libro della Bibbia. Apriamolo. E molti, leggendo dall'inizio, volano dall'inizio della Bibbia, voliamo sul libro della Genesi, che è straordinario, voliamo sul libro dell'Esodo, e ci sono tante belle storie, e nella seconda parte dell'Esodo troviamo il progetto esecutivo del tabernacolo, e in qualche modo rallentiamo un po' di fronte a tutte quelle misure, quei pesi, quei cubiti. Vabbè, non lo so, io un po' rallento. Quindi, arrivando nel Levitico, possono succedere due cose, almeno a me succedeva questo: ci possiamo arrendere, leggiamo e leggiamo qualche capitolo e poi non ce la faccio e torniamo a leggere altro. Altri di noi, determinati, serrano la scena e leggono comunque, armandosi di forza, facendosi strada fra norme, ordinanze incomprensibili, per poi tirare un bel sospiro di sollievo quando arrivano al capitolo 27, dicendo: wow, ho letto il Levitico. Forse non hanno capito molto, ma comunque lo hanno letto. L'apnea spesso continua poi fra Numeri e Deuteronomio. Immaginiamo questa apnea e poi ci immergiamo nella narrativa di Giosuè, Giudici, Ruth e via dicendo. Ora, perché il libro del Levitico è difficile? Suggerisco tre motivi, poi magari ce ne sono altri. Il primo, il libro del Levitico non ha una storia. Non ha una storia. Se ci pensiamo, è un pochettino come leggere il codice stradale. Non c'è una trama. È un pochino come leggere l'elenco telefonico o quei contratti che ci fanno con miliardi di pagine scritte grosse così. Quindi ci sta che non sia molto entusiasmante, perché non c'è una storia. Non è familiare il libro del Levitico, non è familiare. Ci troviamo in una cultura diversa. Sono più di 2000 anni fa, 3000 chilometri di distanza. E siamo in un mondo completamente diverso. E leggendo alcune cose, se siamo sinceri, ci sembrano alquanto strane, per non dire bizzarre. Leggiamo che la persona che ha una malattia infettiva deve andare in giro con i vestiti stracciati, con i capelli lunghi, con parte della faccia coperta, gridando «impuro, impuro!». A noi suona strano, perché nelle nostre ASL di oggi non si fa così, se siamo sinceri. Leggiamo di una festa annuale dove il culto non consisteva nel venire in una casa la domenica, bensì nell'abitare in capanne per una settimana, e questo era il culto. Si faceva camping per una settimana. E allora vediamo che il Levitico è proprio strano, perché noi del XX secolo oggi non facciamo così. Terzo motivo, tutte queste cose che troviamo nel Levitico, apparentemente strane, sembrano molto poco rilevanti per noi, ma che ci azzeccano. Lo leggiamo e diciamo, ma che cosa c'entra con me? Leggiamo cose che non sono familiari. Nel Levitico non troviamo della chiesa, dei doni, dell'evangelizzazione, bensì leggiamo di sacerdoti, sacrifici, diete, feste ebraiche. Boh, uno dice, Dio, come vuoi cambiare la mia vita con questo libro? Molte cose poi appartengono al vecchio patto che Israele aveva con Dio, e oggi noi siamo nel nuovo patto, quello della grazia. E quindi forse diciamo, ma perché prenderci la fatica di studiarlo, di fare fatica? Perché conoscere questo libro? E perché portarcelo appresso? Allora lo togliamo di fatto dalle nostre Bibbie, togliendolo dalla nostra mente, e ancora più grave, dal nostro cuore. Perché è Levitico importante allora? Stamane cercherò insieme a voi di suggerirvi qualche motivo, e spero in qualche modo di aiutarvi e ad appassionarvi proprio sul Levitico, e a farvi capire perché questo libro in realtà è molto, ma molto importante nel nostro cammino personale con Dio. Quindi insieme questa mattina passeggeremo fra le tende dell'accampamento del popolo di Israele. Primo motivo, il libro del Levitico è la chiave per capire molto del resto dell'Antico Testamento. Quello che ho capito è che se non capisco il Levitico, parte della storia dell'Antico Testamento è incomprensibile. Non ci si capisce niente, e tra un po' lo vedremo. Secondo motivo, il libro del Levitico ci aiuta a capire della nostra salvezza. Noi siamo salvati per grazia, e Paolo scrive a Timoteo dicendogli: gli scritti che tu hai, e Timoteo all'epoca aveva l'Antico Testamento, ti possono rendere savio e saggio per conoscere meglio la tua salvezza. Levitico ci aiuta meglio a capire la nostra salvezza. Terzo motivo, Levitico ci equipaggia a vivere in un modo che piace a Dio. Ci pensiamo mai? No, eppure sì. Ci aiuta a vivere in un modo che piace a Dio. Paolo, sempre a Timoteo, dice: ogni scrittura, incluso il Levitico, è utile a educare, riprendere, insegnare a noi uomini della Chiesa ad essere uomini e donne di Dio. Quindi gli scopi di questa mattina sono tre: la chiave per l'Antico Testamento, la nostra salvezza, e vivere in un modo che onora Dio. C'è parecchia roba. Prima di tutto vediamo dove è stato dato il libro del Levitico. Quindi, facendo un attimino mente locale alle nostre cartine, non prendiamola, ma pensiamo alle nostre cartine, quelle che troviamo sulla Bibbia, e in particolare la cartina che descrive il percorso di Israele. Pensiamo all'Egitto, che si trova in Africa, poi qui c'è il Nilo, e poi se scendiamo un pochettino più in basso troviamo la penisola del Sinai. Ed è proprio qui, nella penisola del Sinai, dove c'è il monte Sinai, che Mosè riceve il libro del Levitico. Cosa succede? È passato circa un anno da quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, devono ancora entrare nella terra promessa facendo un gran bel percorso, un gran bel giro, a piedi, e ci troviamo qui al Sinai. E ricordiamoci che stiamo parlando di un popolo di schiavi uscito dall'Egitto, una carovana di persone lunga chilometri e chilometri, almeno 2 milioni di persone. Immaginiamoci, proviamo a metterci in questo contesto, che camminavano mano nella mano, a file, e ogni giorno dovevano sfamarsi loro e i loro bestiame. Quando si accampavano, questa folla enorme di persone occupavano, immaginate, una superficie enorme di chilometri quadrati. Immaginiamo l'accampamento degli ebrei, sul quale ci troviamo stamattina. enorme sotto questo monte, e tutto il libro del Levitico si svolge qua, sotto questo monte. Non troviamo nessun tipo di movimento nel libro del Levitico, ma solo rocce e deserto. Rocce e deserto. E nello specifico di questo libro c'era un posto al centro dell'accampamento, che conosciamo bene, chiamato la tenda di convegno o tabernacolo, una grandissima struttura fatta di tende, pali, oro e arredi vari. E ogni volta che Israele si accampava era messa al centro e le tribù si distribuivano tutto intorno. Questa tenda cosa rappresentava? Rappresentava il centro del rapporto di Dio, del rapporto fra Dio e Israele. E la cosa bella è che per più di 50 capitoli la Bibbia parla della tenda di convegno. Ma quanto è importante per Dio questa tenda? Ma quanto? Direi tanto, per descrivere com'era, cosa c'era là dentro, cosa bisognava fare in questa tenda. Ripeto, 50 capitoli parlano di questa tenda. Per 500 anni questa tenda è stata il luogo dove Dio ha dimorato col suo popolo. E dove il popolo doveva essere in comunione con Dio. Ed è proprio qui, in questo scenario, al centro di questo accampamento, sotto il monte Sinai, che Dio parla a Mosè e gli rivela il contenuto di questo libro. E tu stamattina ce l'hai qui su queste pagine della tua Bibbia. È straordinario notare come nel libro del Levitico troviamo, più che in qualunque altro libro, l'espressione Dio parlò a. Quasi tutto il Levitico, attenzione, è una citazione diretta di parole di Dio. Incredibile. Non è la narrativa di qualcosa che Dio ha fatto o il messaggio che un profeta sta narrando, sta riportando, ma è la sua parola diretta. E già questo dovrebbe dirci tanto. Ora, qual è la situazione del popolo in questo momento? Cosa sta per succedere? Abbiamo detto che erano usciti dall'Egitto, questi ebrei. La prossima tappa che Dio aveva in programma per loro era quella di entrare nella terra promessa. Ma questa era una terra pagana, corrotta, che era sotto un giudizio terribile. Avrebbero posseduto la terra, si sarebbero impadroniti delle città e finalmente, da un insieme di schiavi quali erano, sarebbero diventati una nazione. Ma c'era un problema. C'era un problema molto grande, un problema che ancora oggi c'è per molti figli di Dio. Per essere una nazione non è sufficiente essere tanta gente, 2 milioni di persone o più. Non basta essere tanta gente. Gli ebrei non avevano nessuna identità. E qua accendiamo i neon di questa mattina. Nessuna identità. Erano schiavi. Avevano sì conservato la storia dei loro padri, Abramo, Isacco, Giacobbe e via dicendo, ma al di là di questo non avevano alcuna identità. Che fare? Dio è sovrano, Dio sa. Quando parliamo di identità si accendono bene le lampadine, si devono accendere le nostre lampadine. Per diventare una nazione che cosa serviva? Beh, serviva come minimo una costituzione. Esiste una nazione al mondo senza costituzione? No. Serviva un codice penale, civile, un sistema di governo. Erano sempre stati schiavi. E qualcuno gli aveva sempre detto, fai quello o fai quest'altro. E non sapevano governare. E ora, questi milioni di persone avevano bisogno di governarsi. Ne avevano bisogno. Avevano bisogno di tutto, direi. Servivano dei ministeri, ministero di giustizia, della salute, dell'agricoltura, degli affari sociali e tutte queste cose che ogni nazione ha, che poi funzionino o meno, quello è un altro discorso. E servivano ad Israele per essere una nazione. Ecco, questo è il libro del Levitico. Questo è il libro del Levitico. Sapete qual è il titolo originale del libro del Levitico? Non è Levitico. Sapete gli ebrei come lo chiamano? Lo chiamano, come tutti i libri del Pentateuco, prendendo il primo versetto di ogni libro. Il Signore chiamò. Bello chiamarlo così. Questo è il titolo in ebraico del Levitico, ed è un buon titolo, perché in questo libro il Signore chiama, chiama e richiama il suo popolo. A far che richiama. Li chiama perché vuole dargli una identità. Attenzione a questo, perché non so ciascuno di voi quando sente la parola identità cosa pensa. Io penso a una persona che si guarda in uno specchio e vede sfocato, o non vede nulla e non sa chi è. Non so se riusciamo ad accostare questo concetto, un insieme di regole, di norme, una costituzione, per dare un'identità, in vista di un'identità. Voi sarete un popolo speciale per me, ed ecco come dovrete esserlo. Ed ecco come dovrete esserlo. Anche allora eravamo nel tempo del potrete. Ma Dio dice dovrete. E ogni tanto, nel libro del Levitico, vediamo che quel dovrete viene messo in pratica da lui in modo molto forte. Ed è un pochino come se qualcuno di voi ricevesse un bel invito a far parte di un bel club di golf. Così non parliamo sempre di calcio. Un bel club di golf, il più rinomato, il più importante del mondo, e con una quota di iscrizione folle. Wow, potrebbe essere bello ricevere un invito così. Ricevete un invito a far parte di questo prestigioso club di golf e insieme all'invito ricevete che cosa? Un manuale, un manualetto. Un manualetto dei soci con sopra scritto il codice di comportamento sul campo, cosa fare nel club, come comportarvi con gli altri soci, le quote associative, le sanzioni per le violazioni ed eventuali criteri di espulsione. Questo è il Levitico, miei cari, e Dio chiama questo libro lo Statuto Spirituale di Israele. E all'interno della grande famiglia di Israele sappiamo c'era la tribù di Levi, che aveva il compito di amministrare questo statuto. Ora leggiamo tre versetti, prendete con me il capitolo 26, al versetto 3, e prendiamo questi tre versetti e li vediamo un attimo. Stiamo facendo un po' fatica, Stiamo facendo un po' fatica. Se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li mettete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, eccetera, eccetera. Se vi comportate, se osservate. Versetto 14. Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi, eccetera, eccetera. Versetto 46. Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che Dio stabilì tra sé e i figli di Israele sul monte Sinai per mezzo di Mosè. Questo libro, miei cari, si propone di dare regole da ubbidire. Regole da ubbidire. Dare verdetti pronunciati in una sede legale. Dare insegnamenti per raggiungere che cosa? Lo standard spirituale che Dio voleva. E restare sicuri all'interno del patto. E qui voglio dire una cosa e fare subito un'applicazione alla nostra vita, un'applicazione pratica. Qui noi troviamo la chiave per capire l'Antico Testamento, perché il versetto 3 inizia con se, mentre il versetto 14 dice ma se. Allora, questo se e questo ma se sono fondamentali, sono importantissimi. Se il popolo di Dio mette in pratica le regole di Dio, Dio li avrebbe benedetti. Ma se il popolo di Dio non metteva in pratica le regole di Dio, allora Dio avrebbe rivolto la sua faccia contro di loro, in abominio. Chi di voi ha viaggiato su un'autostrada a più di due corsie, quindi molto grande, dove non c'era manco una riga bianca sopra? Vi è già capitato? Ecco che di notte la cosa è ancora più difficile, perché vi trovate su questo mare di asfalto e non ci capite niente. Non ci capite niente. Pensiamo a come sono fondamentali le righe bianche che ci tengono al centro, che ci orientano e che ci guidano. Ci tengono in carreggiata. E così sono gli statuti di Dio. E così era questa legge stupenda. Rimanendo su questa legge, Israele sarebbe stato benedetto. Deviando, Dio avrebbe voltato loro le spalle. Questa è la storia che troviamo dove? In Giudici, questa è la storia di Ruth, questa è la chiave per capire la storia dei re e delle cronache. Questo è il messaggio ripetuto da tutti i profeti e questo è il motivo dell'epilogo tragico della storia del popolo di Israele, che aveva rifiutato il sé e aveva preferito il ma sé. Non avevano mantenuto vivo il libro del Levitico, dicendo con altre parole, non avevano mantenuto viva l'identità che Dio voleva dargli. La riga bianca nella storia della tua vita, a cosa è legata? È legata al tuo rapporto di obbedienza con Dio? Quante volte noi pensiamo che nella nostra vita le cose succedano così, diciamo per caso? Quante volte invece i miei cari, le benedizioni o le cose spiacevoli sono legate a quanto noi osserviamo oppure trascuriamo gli insegnamenti di Dio? C'è un brano in Giuda, al versetto 4, dove parla di alcuni empi che si erano infiltrati all'interno della Chiesa, che banchettavano nella Chiesa alle agapi, e viene detto: queste persone volgevano la grazia in dissolutezza. Noi oggi cantiamo certamente, solo per grazia possiamo, e via dicendo. Ed è per grazia che siamo stati salvati, e non per la legge, e non per le opere, affinché nessuno se ne vanti. Ed è così, è vero, siamo salvati per grazia. Quindi che bisogno c'è di stare vicino alla riga dei comandamenti di Dio? C'è bisogno? Possiamo vivere come ci pare, tanto poi Gesù ci perdona. Eh sì, ci perdona tutto. Eppure nel libro di Giuda vediamo empi che prendevano la grazia e la cambiavano in dissolutezza. E la parola dissolutezza significa essere predisposti al piacere senza limiti. Io voglio il piacere, voglio proteggere me stesso, voglio seguire i miei desideri, faccio i capricci e tanto posso fare quello che voglio. Tanto sono salvato per grazia. Giuda dice che c'è un vento parallelo fra il popolo è uscito dall'Egitto e queste persone che sono chiamate non credenti. Non è sufficiente dire di aver fatto qualcosa di buono nel passato o dire io frequento la chiesa evangelica. Non è sufficiente. Oppure io un giorno ho detto che volevo Gesù nella mia vita. Se la nostra vita non è sottomessa alla legge di Dio e ai suoi comandamenti, facciamo attenzione a fregiarci del titolo di figlio di Dio. Il popolo di Dio cammina sulla riga dei comandamenti di Dio e delle sue benedizioni. Li abbiamo ascoltati i comandamenti, siamo arrivati al nono. Ma torniamo a Levitico, questo libro di statuti e di regole, che contiene leggi di ogni tipo. È veramente straordinario, perché Dio aveva pensato veramente a tutto. Mai più avrei pensato che facendo fatica, entrando questi statuti, avrei ricevuto così tanto. Ci sono tantissime cose su cui meditare. È una costituzione, sono documenti legali, amministrativi, etici, e vediamo qualche esempio di diversi tipi di queste leggi. Un primo tipo: alcune sono legate al comportamento davanti a Dio. Ad esempio, quando tu vai a tavola, Dio ti dice cosa devi fare. Per esempio, se tu fai parte del popolo e avevi peccato per errore, che cosa devi fare? Levitico 12. Cosa dovevi fare se avevi fatto un voto precipitoso davanti a Dio? Oddio, Dio, ti prometto che ti do la mia casa per essere riconoscente. E poi ci ripensi e cambi idea. Ahimè, cosa dovevi fare? Un secondo tipo di regole erano invece dedicate al comportamento gli uni con gli altri. Gli uni con gli altri. Ad esempio, non tenere nelle tue mani il salario del tuo operaio fino al mattino dopo. Ovvero, siamo puntuali nel pagare chi lavora per noi. Dice ancora: alzati in piedi davanti alla persona anziana e così temi il Signore. Ma che bello. Mi sono chiesto, ho insegnato questo ai miei figli? Ho insegnato. Essere rispettosi davanti alle persone anziane, che significa anche i professori a scuola. Questo è Levitico. Questo è Levitico. Ancora, non andare qua e là a fare il diffamatore fra il popolo. Non serbare odio per tuo fratello nel tuo cuore, bensì ama il tuo prossimo come te stesso. Ops, ma questo lo conosciamo. E chi l'ha detto questo? Ma questo l'ha detto Gesù, ma è anche nel Levitico. Il libro delle leggi, il libro di Dio più severo che troviamo nella Bibbia, il libro di Dio più severo. E attenzione, per i suoi standard di santità che dice ama il tuo prossimo come te stesso. Siamo fatti di polvere, ma chiamati a santità. Terzo tipo di regole, i comportamenti nei confronti della terra. Della terra. Israele era una società agricola. E Dio dà al popolo di Israele dei regolamenti per la terra. Ad esempio, sappiamo, ogni 7 anni fa riposare la terra. E i danni all'agricoltura sono anche per il fatto di infrangere questa legge, senza mai far riposare la terra. E quindi 6 anni di lavoro, 6 anni di raccolto e poi 1 anno di riposo. Ma il libro di Levitico è anche il libro dei miracoli. Perché quel 7° anno di riposo, poi dopo, ci sarebbe stato anche in abbondanza per gli anni successivi. Alcune leggi invece erano per tutti. Non rubare, non maledire tuo padre e tua madre. Altre leggi erano solo per la classe dei Leviti. E in particolare i sacerdoti. Come dovevano vestirsi, come dovevano lavarsi, quando erano nel tabernacolo cosa dovevano fare, eccetera, eccetera. Alcune leggi invece erano legate non tanto all'agricoltura, ma quanto all'allevamento, perché Israele era un popolo di allevatori e dice: non accoppierai bestie di specie differente. A me fa pensare molto all'attuale ingegneria genetica. C'è da pensare. Alcune leggi nel Levitico sono cerimoniali. I primi capitoli ci parlano di 5 tipi di sacrifici da conoscere. E soprattutto per i Leviti che erano nel tabernacolo e avevano delle funzioni molto particolari, molto speciali, i Leviti dovevano conoscere, perché se qualcuno avesse portato al tabernacolo le primizie del suo raccolto, dovevano sapere cosa fare. Levitico ci dice esattamente cosa fare con ogni offerta. Qui stiamo parlando di 2 milioni di persone, 2,5 milioni di persone che portavano offerte a ciclo continuo al tabernacolo, alla tenda. Pensate quanta gente, altro che centro commerciale o stadio, altro che, qui bisognava sapere cosa fare. Alcune leggi del Levitico erano penali. Non voglio parlare qui oggi della pena di morte, ma nel Levitico troviamo citati circa una dozzina di peccati, di reati punibili con la pena di morte, con la pena capitale. E attenzione, perché la maggior parte di questi peccati sono di carattere sessuale. Alcune leggi invece di carattere privato. Levitico ci dice con chi possiamo avere rapporti sessuali e con chi non possiamo averne. Non puoi averne con tua zia, con la nuora, non puoi averne con un altro uomo, con le bestie. E nel Levitico troviamo tutto questo. Molte delle leggi del Levitico hanno a che fare anche con l'essere umili. Con l'essere umili. Facendo un calcolo più o meno approssimativo, circa il 25% di questo libro, che è la parte centrale, è dedicata a che tipo di animali mangiare: al parto, alle mestruazioni, al seme genitale che esce dall'uomo e dalla donna ebrea, al morbo e alla peste. Come riconoscerla? La quarantena e alla muffa maligna della casa. E in questi capitoli sono pieni di affermazioni del tipo: lavatevi. Con l'acqua corrente, non con la bacinella. Non toccate certe cose sporche, e se le toccate, lavatevi. Sembra di sentire le nostre mamme, non so, pensavo prima mamma quando mi diceva lavatevi. Lavati le mani, ma non sono le mani. E nostro padre, quel padre che ancora oggi non è cambiato e che vuole che il suo popolo capisca queste cose, per 2 motivi importanti. Dio vuole inculcare l'idea di purezza. Dio è un Dio di purezza ed è un Dio di pulizia. Pensiamo nella storia a come si è servito dell'acqua. Dio dà tutte queste leggi sulla purità perché voleva proteggere il suo popolo dalla peste e dalle malattie. Perché, fra le altre cose, è consigliabile per una donna non mangiare cozze in gravidanza. Qui troviamo che tra l'elenco dei cibi impuri ci sono le cozze, o qualunque pesce che non abbia né pinna né scaglie. Perché è così importante lavarsi le mani nell'acqua corrente? Allora, se facciamo un piccolo passettino indietro, ci rendiamo conto e veniamo a conoscenza che non sapevano dell'esistenza dei germi. Per secoli e secoli, e qui forse dirò qualcosa che scioccherà qualcuno, non ci si lavava. Nel 1840 la maggior parte degli europei, quindi parliamo dei bisnonni, diciamo così, pensavano che fare un bagno fosse la cosa più pericolosa per la salute. Il re Giacomo d'Inghilterra, quello che ha fatto tradurre la famosa King James Bible, si vantava di non essersi mai fatto un bagno. Se voi andate a visitare i castelli di quell'epoca, non ci sono vasche, non le trovate. Sapete cosa si usava tantissimo? Il talco e le colonie. La puzza era tremenda, c'era da morire. Eppure erano convinti che lavarsi facesse male. Nel XIV secolo in Europa 60 milioni di persone, 60 milioni di persone, sono morte per la peste bubonica. Predicatori e uomini di Dio con la Bibbia sotto il braccio si interrogavano su quali fossero i motivi, non sapendo che proprio nella Bibbia c'erano le risposte. Lavatevi, lavatevi. Crisi di identità? Molti in crisi investigavano le scritture dicendo: ma Signore, com'è possibile che di fronte a queste tragedie immense tu non fai nulla? E nel Levitico si parlava di lepra, di germi. Un dottore, un tizio medico, non mi ricordo il nome, lavorava in un ospedale. Nella sua epoca molte donne partorivano a casa, ma altre partorivano anche in ospedale, con la differenza che in ospedale c'era un tasso di mortalità incredibile, molto, ma molto più alto, e non si capiva il perché. Allora lui un giorno si mette ad osservare questi medici che visitavano i cadaveri delle donne morte, e poi, senza lavarsi le mani, andavano a visitare le donne vive. E allora cominciò a dire: ma non è che forse se cominciamo a lavarci le mani? E l'ho preso in giro, ma il tasso di mortalità scese. La Bibbia, miei cari, è all'avanguardia in tutti i sensi, è attuale più che mai. Il Levitico è all'avanguardia in fatto di igiene, in fatto di prevenzione. Anni prima Dio aveva dichiarato che i germi, le malattie, e Dio parla dell'acqua corrente che porta via i germi. Questa parte del Levitico è lo statuto ancora oggi per il Ministero della Sanità Pubblica. Dio voleva proteggere il suo popolo. Un'ultima categoria di leggi nel Levitico riguarda la giustizia sociale. E qui, per gli amanti di politica, io non tanto, studiate il concetto di giubileo. Il giubileo era un meccanismo, diciamo, sociale meraviglioso. Un meccanismo che incoraggiava il capitalismo, ma senza creare delle classi di superpotenti che schiacciavano i più deboli. Purtroppo Israele non applicò molto il giubileo, e questo fu anche uno dei motivi per cui Dio li mandò in cattività. Sapete, se voi contate il tempo che Israele è stato via in cattività, sapete quant'è? Sono 490 anni. E questo ha anche a che fare con il fatto che per 70 anni Israele non aveva rispettato la legge sul riposo della terra. Uno su sette. E allora Dio dice: non avrete voluto rispettare il riposo della terra, lo faccio io e vi mando via. E la terra riposerà. Dio è anche un Dio ecologico. Dio ama il pianeta e vuole che anche noi lo rispettiamo. Bene. Ci avviamo, dopo questa carrellata di norme e di costituzioni che vi ho fatto, che sono una carrellata, che ci ha portato a fare fatica, obiettivamente. Cerchiamo di andare con qualcosa, e concludiamo con qualcosa per noi, due lezioni per noi. Prendiamo il capitolo 20 insieme, versetto 26. Capitolo 20, versetto 26. Cominciamo a vedere qualcosa per noi. Mi sarete santi perché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché fossi miei, perché foste miei. Lo rileggo. Mi sarete santi perché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché fosti miei. È Dio che parla, ancora oggi, non solo allora. Levitico è un libro dove Dio rivela il suo carattere, il suo carattere. Fino a quel momento gli ebrei che cosa sapevano di lui? Che cosa sapevano? A questo punto sapevano che era un Dio potente, avendo visto il Mar Rosso che si apriva. Avevano visto che si era interessato a loro, in che modo? Liberandoli dall'Egitto. Fin qui avevano veramente ricevuto tanto e avevano goduto passivamente della persona di Dio, ma improvvisamente qui scoprono che Dio è un Dio santo, un Dio santo. E questo significava che loro dovevano anche dare qualcosa e cambiare qualcosa nel loro modo di vivere. Ecco, qui c'è stato un passaggio. Cambiare qualcosa nel loro modo di vivere. Dovevano seguire non più passivamente il provvedimento di Dio, ma attivamente, in modo attivo, la volontà di Dio. Dio è un Dio potente, amorevole e puro, e nulla di compromesso accettato da Dio. Questo lo vediamo un po' in tutta la Bibbia. A Dio non piace il compromesso. Una veste ammuffita, un corpo non lavato, un sacrificio presentato male, non lo voleva, perché Dio è santo. La sua purezza lo porta ad avere in abominio tutto ciò che è compromesso. Miei cari, qua facciamo mente locale sulla nostra vita. Sapete, in tutto il libro del Levitico troviamo tante leggi, è pieno zeppo di leggi, l'abbiamo visto, e pochissime storie. Ecco perché io faccio un po' fatica, a me piacciono un sacco le storie. Troviamo solo due storie, e sono due storie di morte. Tante leggi e solo due storie. Storie di morte. La prima riguarda Nadab e Abihu, al capitolo 10, i figli di Aronne. Loro erano sacerdoti al tabernacolo e avevano offerto un po' di incenso in un luogo diverso da quello che Dio aveva stabilito. E sapete cosa succede? Succede che il fuoco esce dalla presenza di Dio e li divora. Morti, stop, fine, spazzati via. E Dio dice: io sono santo e voi dovete fare le cose come dico io. Non so, meglio oggi mi fa pensare. La seconda storia è un uomo che bestemmia nel corso di una lite. Cosa succede? Viene lapidato. Perché? Dio odia quello che è sporco e dice: fate quello che dico io. Io sono santo. Io vi ho separato dagli altri popoli perché foste miei. Dio dice: le vedete le nazioni dove state per entrare? Guardatele, guardate che cosa fanno. Capitolo 20, sempre, versetti 22 e 23. Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni e le metterete in pratica affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori. Non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho avute in abominio. Dio dice: i popoli in Canaan, dove voi state andando, hanno fatto tutte queste cose che io vi sto dicendo di non fare. E per me sono in abominio. E saranno tutti uccisi da voi. Dio però sa anche un'altra cosa, sa che noi non siamo impermeabili, ma siamo ad alto rischio di assorbimento. Per quanto riguarda la società e i costumi della società, noi siamo delle spugne e possiamo diventare come loro, e Dio dice: non vi contaminate, se lo farete vi prenderò in abominio. E quindi dice di nuovo: voi mi sarete santi, voi sarete puliti, voi sarete denigrati allo scopo di essere il popolo di Dio, puliti nei vostri corpi, puliti nelle vostre abitudini, puliti nella vostra morale, puliti nel vostro culto. Ma purtroppo c'è un ma. Perché vedete, miei cari, noi possiamo essere buoni, ma non santi. Dovete sapere che io a casa ho un oggetto che è santo: la mia macchinetta del caffè. È santa perché è messa da parte per un uso esclusivo. Con la mia macchinetta del caffè non mi è concesso fare popcorn, non mi è concesso annaffiare il giardino o scaldare il sugo. Sono tutte cose buone queste, ma usare la mia macchinetta del caffè per queste cose non la rende più santa. Essere santi significa essere messi da parte per un uso esclusivo, cioè per Dio. E il Levitico dice: voi siete santi. Questo vale più che mai oggi. Io spero di non sentire mai sotto il cappello di una grazia stupenda che ci è stata fatta che questi libri non hanno più niente da dire, non hanno più niente da insegnare. Troppe volte nella mia vita ho sentito: legge, lasciamo stare, riflettiamo, riflettiamo. Queste sono cose che onorano Dio. E se è tanto vero ed è bellissimo che nulla possiamo fare per piacere a Dio e per essere salvati, ma nel nostro rapporto con Lui desideriamo piacere. E qui ci sono tante belle cose da imparare. Essere santi significa essere messi da parte per un uso esclusivo, cioè per Dio. Oggi più che mai. Efesini 2,19, voi siete santi, voi cioè la Chiesa. E se tu sei un figlio di Dio, allora Dio ti ha chiamato per un uso esclusivo. Il popolo di un Dio santo. Prima Pietro 1,15 dice, siate dunque santi. Se siete santi, allora siatelo fino in fondo. Dio vuole che sia tu uno strumento nelle sue mani. Non vuole solo salvarti e portarti in paradiso. Cosa significa allora essere santi? Pregare tutto il giorno? Leggere la Bibbia tutto il giorno e andare in un convento? No. Forse per qualcuno sì. No, essere santi significa che le nostre azioni devono essere filtrate con questo atteggiamento. Con questo atteggiamento. Alcuni di voi in questo momento sanno di non essere santi. State preparando dell'orzo nella macchinetta destinata al caffè. Il caffè di Dio. E la mia parola con tutto il cuore per te questa mattina, e stai attento, perché Dio è un Dio di santità. Nella mia vita mi sono reso conto che il mio rapporto con Dio, il mio rapporto personale con Dio, mi portava a pensare che di avere in qualche modo un qualche privilegio da parte di Dio, essere in un rapporto quasi privilegiato. Attenzione, io sono un uomo, Dio è Dio. Attenzione, Dio è un Dio di santità e ci comanda di essere messi da parte per Lui. E forse il tuo orzo potrebbe essere in abominio. Impariamo sul nostro cammino con Dio ad essere santi. Impariamo. E infine, ultima cosa, vediamo qualcosa sulla nostra salvezza. Nel libro del Levitico, e qui siamo al capitolo 16, ci troviamo al centro del libro. Il contesto è tragico, una tragedia. Vediamo la storia di due ragazzi morti solo perché avevano fatto un culto nel modo sbagliato. Avevano citato un inno che non andava citato. Dio li aveva uccisi e tutti sono sgomenti nel dire: ma chi di noi potrà avere un rapporto con un Dio così santo? Chi? Non saremo mai in grado, non potremo essere mai all'altezza di essere puri come Lui è puro. Siamo tutti peccatori e non possiamo avvicinarci a Dio. È troppo difficile. Ma al centro del libro noi troviamo la risposta di Dio. E oggi noi viviamo nel tempo di quella risposta. Era un giorno speciale dell'anno. Era nato il giorno dell'espiazione. E verso la fine di settembre gli ebrei lo festeggiano. Il nome espiazione vuol dire copertura. Vuol dire coprire. E Susi prima in qualche modo ci ha già guidato in questo. Questo era il giorno della copertura. Questo era il giorno in cui i peccati del popolo venivano coperti, puliti, cancellati. E lo strumento per questa copertura erano due capri. Il primo veniva ucciso. Al secondo succedeva una cosa molto particolare. Questo capro, il secondo, con questo gesto simbolico, riceveva sul suo capo i peccati, tutti i peccati di 2 milioni di persone, o 2,5 milioni quelli che erano. E poi veniva allontanato, veniva mandato via. Tu sei sporco adesso delle nostre sporcizie, vai nel deserto con le nostre sporcizie, al caldo delle rocce, abbandonato ad un brutto destino, anche ad essere mangiato dai vermi. Questo capro era dedicato ad Azazel. E questa frase significa allontanare. E sapete che anche Gesù è stato dedicato ad Azazel. Gesù è stato il capro allontanato a morire da solo. Gesù sulla croce dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E in quel momento Gesù incarna il capro Azazel, allontanato, separato del Padre, solo a morire per te e per me. Isaia 53, il Signore ha fatto ricadere su di lui le mie e le tue iniquità, ed erano le nostre trasgressioni che lui portava. Giovanni 1, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ebrei 2,17, Gesù è diventato simile ai suoi fratelli per compiere l'espiazione dei peccati. La tradizione dice che nell'anno in cui Gesù morì, il capro espiatorio mandato fuori dagli ebrei, che stavano continuando il loro rito del Levitico, per la prima volta quel capro espiatorio è tornato in città. Amen. È tornato in città e non è rimasto nel deserto. E se è vero, Dio stava dicendo al suo popolo e sta dicendo ancora a te questa mattina, non serve più allontanare nessun capro. Non serve più allontanare nessun capro, perché Gesù è stato il capro espiatorio una volta per tutte. Possiamo gioire per questo, possiamo gioire per molte cose. Oggi abbiamo una nuova identità in Cristo. E la nostra vita con Dio, per grazia ricevuta, qui dovremmo fare un salto di gioia fino al cielo. Per grazia ricevuta la nostra identità non si basa più su un sistema sacrificale, sull'osservanza di leggi, di purezza cerimoniale, ma questo non ci autorizza a saltare in toto tutto ciò che troviamo nell'Antico Testamento, non ci autorizza tutto ciò che riguarda l'Antico Patto solo perché siamo nel Nuovo. Perché qui, nel libro del Levitico, troviamo tante cose che onorano Dio per la nostra vita. E se da un lato non ci sono dubbi, come dicevo prima, che nulla possiamo fare per essere salvati, dall'altro ti incoraggio fortemente a considerare quanto Dio desideri la tua santità. Oggi come allora. Perché Dio non è cambiato, è sempre Dio. Scegliamo oggi di essere seri davanti al Dio tre volte santo, che non ama compromessi. Oppure prima o poi, se non scegliamo, lasceremo perdere. E non sapremo più chi siamo. Come Chiesa, aiutiamoci gli uni gli altri in questo cammino.